Zinga. Ragazzi, sono veramente un po'.
Buongiorno, bentrovati.
Ciao, oggi mercoledì tecnologico.
Molto tecnologico.
Parleremo sempre, ricordiamo che siamo nel quinquennio 75-79.
Sì.
E di tecnologia in questi anni ce n'è stata e ce ne sarà. Però
sì, stiamo parlando di dei pezzi grossi mondiali.
Abbiamo parlato di Microsoft. Quando sì. È stato mercoledì scorso,
la
se non sbaglio.
Sì, esattamente una settimana fa.
E forse adesso parleremo anche di qualche altra cosa. Magari c'entra un po' la frutta, c'entra un po'.
Sì, l'ambito ortofrutticolo.
Sì, quell'ambito lì. Vogliamo ricordare velocemente i contatti.
Assolutamente
così,
sì.
Visto che tecnologia, Facebook, social.
Venite a trovarci, diciamo, sul sito di Onde Quadre. Sezione Weird Inside, trovate tutte le puntate in podcast. Pagina Facebook, sia di Radio Onde Quadre sia di Weird Inside.
Ecco, perfetto, guarda, sei stato veramente esauriente e professionale. Chissà se riusciremo ad esserlo anche con la raffica. Oggi ho un sogno, che è quello di chiudere leggendo tutto. Quindi
ho già visto okay. Un nome pericoloso.
Ecco, partiamo?
Via!
Vai!
Agosto 1975, la Fiat sospende la produzione della 500.
Il 30 agosto dello stesso anno, lancio della sonda COS-B, la prima dell'Agenzia Spaziale Europea.
Il 19 luglio a Castelnuovo del Garda viene inaugurato niente poco di meno che il parco divertimenti di Gardaland.
USA, primo volo del Boeing 747 SP.
L'astronomo statunitense Christian Simpson scopre una nuova galassia che dista 55.000 anni luce dalla Via Lattea.
Nel 1976 viene lanciato sul mercato il primo supercomputer commerciale.
L'IBM introduce il primo tipo di stampante laser, l'IBM 3800.
Andiamo in California, dove Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple Computer.
1977, a Zurigo, Andreas Grönzig esegue la prima angioplastica coronaria.
Ecco, non so se è più difficile Grönzig o angioplastica. Ottobre, inizio delle vendite dell'Atari 2600, prima console da gioco a ampia diffusione della storia.
1979, la Voyager 1 sorvola Giove. Le immagini inviate mostrano che Giove è effettivamente circondato da un anello.
Steven Sinnott scopre Tebe, satellite di Giove.
E ce l'abbiamo fatta!
Occhio, occhio, ancora non finisce, quindi possiamo, non so, vuoi dire qualche altro evento? No?
È fatta. Prima puntata in cui riusciamo a stare nella raffica. E no, non potrò dire il solito, ma mi
avrei
dispiace.
Voluto dire, caspita, ho saltato questo. Comunque, oggi veramente puntata ricca di avvenimenti, in particolare l'angioplastica del dottore qui, come si chiama?
Grönzig, Andreas Grönzig.
Cioè, quale... questo è il nome difficile o...
questo.
Complimenti.
Sul quale non saremo capaci di documentare alla grandissima. Lì dove non arriverò io, probabilmente mi aiuterà Michele, perché è di angioplastiche coronariche.
Sì, io espertissimo di angioplastica. Non so nemmeno dove si faccia l'angioplastica. Però l'evento che spicca, diciamolo subito qual è.
Beh sì, si tratta della fondazione della Apple Computer da parte di Steve Jobs e Steve Wozniak, che, come abbiamo detto la settimana scorsa, all'inizio degli anni 70 Microsoft viene fondata e incomincia a spadroneggiare nel mondo della tecnologia, ma nella seconda metà degli anni 70 incomincia a comparire questo suo competitor di assoluto rispetto che gli si affianca, e si scorneranno a lungo, sia dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista proprio filosofico.
Che poi io vorrei farti una domanda cinematografica, ma il film su Bill Gates non l'ho mai fatto?
No,
ecco,
no, no.
Quindi
no,
1-0 per la Apple in questo caso.
Eh già.
Che devo dire, anche un film, cioè, con degli attori mica male.
Dai, carino. Anzi, mi sa che ne hanno fatti già due.
Sì, forse hai ragione, sì, sono ben due, quindi sì. 2-0. Ecco, però ne parleremo penso nel blocco dopo, così.
Esatto, incominciamo con lanciare la prima canzone di oggi. L'Albert Einsteiniana EMC quadro, versione Giorgio Moroder.
Thank you.
Allora, ti dico che questa canzone, dal titolo, come abbiamo detto, è un'equazione.
Un'equazione. L'equazione del ventesimo secolo.
Dà anche il titolo a un album, un famosissimo album, nato, cresciuto e prodotto nel 1979, che è il primo album appunto in cui si iniziano ad utilizzare il famoso sintetizzatore, perché Giorgio Moroder, che ha i suoi anni, è del 1940,
è un pioniere,
il pioniere della musica dance elettronica mondiale,
sì,
diciamo,
assolutamente sì, mondiale.
E pensare che ha la stessa età di mio nonno e ancora fa DJ set, è stato anche qui alle OGR per l'inaugurazione, che voglio dire, portarseli così i suoi, quanti sono, 80 anni? Sì, più o meno, sì, un'ottantina.
Quasi.
Ecco, quindi sì, siamo quasi. Auguri, magari, essere come lui a 80 anni.
Tra l'altro, da bravo cinefilo, ti dirò un'altra chicca riguardo Giorgio Moroder, che è stato l'autore della riscrittura della colonna sonora del film Metropolis del 1927, del quale è uscita una versione rimusicata proprio da lui negli anni 80.
E di colonne sonore ne ha fatte molte nel mondo del cinema, non vorrei sbagliare, ma forse ha vinto anche qualche Oscar. Indagheremo.
Grammy sapere. Sicuramente ne ha vinti.
Sì, Grammy sì, perché voglio dire, se non vinceva lui. Ma
bando alle ciance,
perché?
Perché dall'elettronica ci spostiamo di poco all'informatica. Abbiamo incominciato a parlare prima di Apple, della società di Cupertino fondata da Wozniak e Jobs, ma non abbiamo detto quello per cui l'azienda si è distinta. Si tratta di un'azienda leader nel mondo dell'informatica,
sì.
Che con l'annuncio di iPhone probabilmente ha rivoluzionato, anzi no, certamente ha rivoluzionato anche l'ambito della telefonia mobile, ma dal punto di vista informatico è molto affascinante, perché ha proposto, a differenza di Microsoft, una cura dell'estetica, un'attenzione al design, un'attenzione anche alla comunicazione, ai loghi, insomma,
ecco, magistrale. Il logo della Apple comunque ti rimane in testa.
Rimane in testa, eppure nonostante tutto c'è tanto da dire, perché è oggetto di grosse speculazioni, perché in realtà nessuno sa quali siano le vere origini, cioè il motivo principale per cui sia stato scelto la mela come simbolo.
Chissà.
Erroneamente si pensa che sia un tributo a Alan Turing, che morì dopo aver mozzicato la mela avvelenata.
Tipo Biancaneve.
Biancaneve, okay. Sì. Ma in realtà ci sono tante altre speculazioni, tipo un periodo della vita fruttariano di Steve Jobs. Così, fatto che Steve Jobs abbia lavorato in una piantagione di mele in Oregon. Ma ce ne sono davvero tante.
Io sinceramente Steve Jobs che coglie le mele è romantico, però non ce lo vedo molto.
Tra l'altro il logo utilizzato nel 76, quello inaugurale, è stato realizzato chiaramente a mano da un illustratore. Poi la svolta è stata netta, perché da questo ortice, da questo giardino ritratto nel logo, poi si è svoltati subito alla mela morsicata, che originariamente era una mela arcobaleno.
Ah, addirittura, quindi...
Sì, una mela molto, molto colorata, e questo è stato il logo storico utilizzato per più di 20 anni, 77-98, quindi 21 anni di mela arcobaleno, che poi si è evoluta in metallizzata e adesso è tutta nera all'occorrenza.
Però comunque la cosa fondamentale è che questa mela resta, cioè anche nel restyling del logo cambia il colore, cambia un po' la forma, ma anche poco.
Ma no, quasi per niente. Al massimo gli hanno cambiato un po' le ombreggiature, però siamo lì. E poi diciamolo, un applauso agli ingegneri della Apple, perché per quanto possa non piacere quell'ecosistema, quel sistema operativo così chiuso, fanno dei computer bellissimi.
Eh sì, sono belli.
Sono belli, sono belli.
E funzionano anche bene.
Molto longevi.
Molto longevi. Parliamo di tecnologia, continuiamo a parlare di tecnologia dopo.
Meccanica.
Bravo. I Negra Mario con le giostre. Diciamo subito che nell'annunciare la canzone mi sono fatto prendere dall'entusiasmo della situazione.
Del tema.
E ho detto le giostre, invece no, è una sola, la giostra Negramaro.
È una sola quella dei Negramaro, ma invece sono tante quelle di Gardaland.
Di Gardaland.
Che abbiamo detto essere stato inaugurato proprio in questi anni. È parco divertimenti italiano forse più grande.
Sì, anche al mondo riscuote molto successo.
Vengono
non come Disney, tutto il mondo.
Accidenti.
Vengono qui.
E secondo me adesso in questi giorni cominceranno a venirne ancora di più.
Ecco, sottofondo.
Dino.
Prezzemolo. Che poi chiamare una mascotte Prezzemolo, voglio dire, è affascinante anche questa. Chissà, forse come la Apple c'entra un po' l'ortofrutta, mettiamola così.
In questi giorni sicuramente accorreranno numerosissimi i turisti stranieri, perché a Gardaland è stato inaugurato l'area tematica di Peppa Pig.
Ecco, ecco qui. Quindi appassionati di Peppa Pig,
Accorrete numerosi.
Non solo Italia però in questo blocco, perché ci siamo un po' documentati in giro per il mondo e abbiamo scoperto dei parchi a tema che sono favolosi.
Strani, eh?
Molto strani.
La gente ha gusti veramente strani.
In Brasile, ad esempio, c'è questo bellissimo parco che si chiama Erotic Land, che chissà di cosa... chissà. è praticamente esteso per, tra l'altro dovrebbe essere inaugurato a breve, 2018 ci parla la pagina da cui abbiamo preso informazioni, e è tutto dedicato al, al sesso, all'erotismo, diciamo così. Addirittura c'è un cinema 7D.
Non voglio sapere dalla quarta in poi dove vanno a finire le dimensioni.
Dice con sedie vibranti, piscine per nudisti e poi c'è una sorta di trenino del piacere che non abbiamo indagato, devo dire la verità. Però,
la versione impudica del Brucomela, no?
Ecco, tipo una cosa, immagino una cosa simile.
Ma te ne racconto uno anch'io. Vai. O avevi ancora altro da dire?
No, basta.
Peccato, mi stava piacendo. Te ne racconto uno io, a parco tematico in Cina, che la cui traduzione letterale è l'impero dei nani.
Ecco, chissà cosa ci sarà dentro questo parco.
In questo parco tematico tutto lo staff, sia l'animazione fino agli addetti delle pulizie, sono tutti quanti sotto il 1,20 m.
Ecco, che voglio dire, sono... cioè, è difficile anche trovare tutti...
veramente cattivo gusto. E questo parco tematico è organizzato con spettacolini e il tema risiede nel fatto che quando tu entri ti sembra di stare in una città in miniatura, perché c'è il re, c'è la regina, ci sono i popolani, è veramente bizzarro.
Affascinante, simile anche alla Repubblica dei Bambini in Argentina, che è appunto un parco tematico tutto a misura di bambino, quindi c'è la banca, il municipio, le poste, tutto a misura di bambino. Magari potrebbero fare un gemellaggio, proponiamolo, Argentina e Cina con nani e bambini. Però
ancora?
Però vai, dillo.
Vic Dis, in California, a Las Vegas, c'è un parco tematico nel quale ci si può sbizzarrire a manovrare gru tra ostacoli, campi, insomma... ci si può veramente divertire, eh?
Se poi volete passare una notte da clandestino, vi consigliamo Eco Alberto in Messico, che vi fa vivere proprio l'esperienza del clandestino con, nel fango, per attraversare questo confine con l'America. Ecco, molto affascinante.
Potremmo continuare per ore con parchi tematici strambi, ma
ci fermiamo e ci salutiamo.
Il tempo è tiranno.
E ci salutiamo. Ci diamo appuntamento a venerdì, sì. E basta. Ciao!
Ciao! Quante cose al mondo vuoi fare?
Per voi e per gli amici, Weird Inside.